nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, allora il testo che prendiamo adesso, la prima lettera ai Corinzi, giusto per ricordarlo se non avete davanti, prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetti 17-34. È la seconda lettura della messa di quest'oggi, chiamata messa vespertina in cena Domini, ed è il testo che direttamente ci ricorda la cena di Gesù con i discepoli, l'istituzione, come siamo soliti dire, dell'Eucaristia. Prendiamo qualche versetto di più, cominciamo da qualche versetto prima, dal taglio della lettura della messa di oggi. Perché questi versetti introduttivi che appartengono alla lettera in questione, la prima lettera ai Corinzi, appartengono al discorso che Paolo sta facendo, però ci aiutano per aver presente come, perché, in quale contesto di relazioni ecclesiali Paolo ci racconta l'istituzione dell'Eucaristia. Sta dando diverse istruzioni alla Chiesa di Corinto, diverse vuol dire diverse anche di qualità, di importanza, almeno viene a pensare così. Appena prima c'è la raccomandazione circa il velo che le donne devono portare nel seguito. Qui invece, quando Paolo dice il motivo della raccomandazione che sta per dare, ricorda quello che gli è stato riferito e ha elementi per pensare che corrisponda alla verità quello che gli è stato riferito. Dice: non posso lodarvi per il fatto che le vostre riunioni non si svolgono per il meglio, ma per il peggio. E si spiega cosa sono queste riunioni della Chiesa di Corinto che si svolgono per il peggio. Sento dire che quando vi radunate in assemblea vi sono divisioni tra voi. E in parte lo credo. Dunque è prudente nell'accogliere le notizie che ha, e dice: ci deve essere qualcosa di vero però in questo. Voi vi riunite e le vostre riunioni manifestano delle divisioni tra di voi. Nelle vostre riunioni non succede che le relazioni tra voi tutti siano relazioni di fraternità, di comunione. Aggiunge una considerazione così a lato, sembrerebbe: ma è inevitabile che questo succeda, inevitabile di fatto. Dice: è necessario infatti che avvengano divisioni tra voi. Perché è necessario? Perché la realtà si manifesta. Se non vivete realmente in comunione, quando vi trovate, questo in qualche maniera viene fuori. È necessario che avvengano divisioni tra di voi, perché si manifestino quelli che sono i veri credenti in mezzo a lui. Dunque sta dicendo nel fatto di vivere o non vivere la comunione tra voi, è in questione la autenticità della vostra fede. Allora, i veri credenti tra voi saranno quelli che vivono, anzi quelli che favoriscono, quelli che creano la comunione. Faccio una breve parentesi, questo non c'entra forse tanto nel racconto, però mi viene in mente quelli che sono a volte i nostri atteggiamenti. A volte noi parliamo bene della carità paterna, o diciamo che è importante la comunione nella Chiesa, intendendo che vogliamo provare questa comunione, poter beneficiare di essa, cioè abbiamo come la pretesa della comunione, anziché avere l'atteggiamento di chi costruisce la comunione. Lo sottolineo perché qui tutto il discorso va in questo, cioè dobbiamo essere persone che creano comunione. In fondo, da parte nostra, da parte di ciascuno, c'è una reale accoglienza dell'altro quando sì, facciamo quello che dipende da noi perché l'altro sia accolto. È vero che riteniamo importante la comunione, che la vogliamo, la comunione del Signore stiamo parlando, cioè la comunione di fede che necessariamente deve essere condivisione della vita. Ecco, è vero che per noi è importante questo se facciamo ciò che dipende da noi per crearla questa comunione. In ogni modo, dice, prendo atto del fatto che qualche cosa di non comunione sta succedendo, nelle vostre riunioni si vede che succede questo. Di che cosa sto parlando, sembra dire Paolo? Sto dicendo che quando vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. Dunque, quando vi trovate insieme per mangiare la cena del Signore, traduciamo per noi, per celebrare l'Eucaristia, quello che fate non è celebrare l'Eucaristia, non è mangiare la cena del Signore. Perché? Perché ciascuno partecipa alla cena. Quando partecipa alla cena, prende prima il proprio pasto. E se ciascuno lo prende prima, ciascuno prende quello che ha. Cioè succede che uno ha fame e l'altro è ubriaco. Vi trovate a celebrare la cena del Signore, però mangiate prima. E cioè ciascuno mangia quello che ha, e c'è chi ha e chi non ha. Allora, qual è la cena del Signore che voi mangiate? Ma non avete le vostre case per mangiare e per bere? Perché vi trovate insieme dicendo che vi trovate insieme a mangiare la cena del Signore? Se mangiate prima quello che avete, ciascuno per conto suo, perché non lo fate a casa vostra? E non nominate il nome di Dio in vano, se vogliamo guardare al decalogo, cioè, e non fate a vostro capriccio dicendo che fate quello che il Signore vi chiede di fare. È un po' duro questo partire. O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio? Una comunità fatta in questo modo non è la comunità di Gesù Cristo. Un gruppo di persone che vive così non vive la comunione con Gesù Cristo, perché non vive la comunione in Gesù Cristo, comunione tra voi in Gesù Cristo. In questo modo fate vergognare chi non è niente. Cioè, anche voi confermate il fatto che c'è chi può e chi non può, e vi sta bene che sia così. Volete far vergognare chi non è niente? Non possono darvi in questo modo. Questo modo di comportarvi non è riconoscibile come un modo di comportarsi in una comunità credente. Dura l'introduzione. Allora, Paolo ha sentito dire e ritiene che in parte ci sia del vero, ha sentito dire che si trovano a celebrare l'Eucaristia, come diciamo, a mangiare la cena del Signore, come essi stanno dicendo, come Paolo dice, si ritrovano avendo al loro interno delle divisioni. E queste divisioni non sono dette in termini di avere su qualche questione delle idee diverse. Queste divisioni sono nel fatto che qualcuno ha e altri non hanno da mangiare. Allora, come si fa a risolvere una situazione di questo tipo? Certo, Paolo avrebbe potuto ricordare parole evangeliche conosciute a lui e verosimilmente conosciute anche ai membri della Chiesa di Corinto, e ricordare qualche esortazione alla comunione, per esempio. Però, ecco, Paolo si mette di fronte a questa situazione di divisione e dice: come risolviamo questa cosa? Il procedimento che egli fa è quello di ricordare il Signore. Qui non è tanto ricordare una parola, un insegnamento particolare, ma è ricordare chi è il Signore. Il Signore per noi chi è? Come abbiamo conosciuto che Egli è? E così viene il racconto della istituzione dell'Eucaristia. È fatto da un certo punto di vista in maniera solenne questo introdursi al ricordo. Dice: io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Siamo di fronte alla rivelazione del Signore, non a qualche cosa di dettaglio. Stiamo ricordando chi è il Signore. Ed ecco il racconto. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, ricordiamo il testo della lavanda dei piedi, c'è qualche assonanza, no? Prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Allora c'è un ricordo della istituzione dell'Eucaristia che è proprio passo passo, quasi parola per parola, quello che troviamo raccontato nei Vangeli sinottici. Suggerisco l'attenzione alle parole sul pane, a questo insieme che nel gesto e nelle parole di Gesù noi vediamo espresso qui. Prese del pane. Il pane è il pane. Non ha bisogno di spiegazioni. Ma proviamo a domandarci che cosa è il pane nella storia degli uomini. Qui il testo è dentro la storia occidentale degli uomini. Il pane per Gesù, ebreo di quel tempo, e per quegli ebrei di quel tempo, sono lì con lui, il pane è una realtà e allo stesso tempo un simbolo di ciò che occorre per vivere. E questo è in tutta la nostra tradizione occidentale, diciamo un po' così. Credo che anche il linguaggio comune, le varie lingue europee, per esempio, dice cose del tipo avere del pane per dire avere ciò di cui mangiare, no? Ciò di cui si ha bisogno per vivere. Ecco, il pane dunque è ciò di cui si ha bisogno per vivere. Che è ciò di cui si ha bisogno per vivere, di fatto è successo nella storia, anche oggi, che a causa del pane, a causa di ciò di cui abbiamo bisogno per campare, noi ci dividiamo tra noi, diventiamo concorrenti, nemici, il pane è ciò di cui abbiamo bisogno per vivere, dunque, paradossalmente, ma di fatto, a causa del pane si lotta e ci si ammazza. Per assicurarsi ciò di cui si ha bisogno per vivere, ci si fa nemici. Ci si divide comunque, via, attenuiamo i toni, sta dicendo a questi Corinzi, ah, per il pane voi siete divisi tra di voi. Sappiamo che nella storia questa divisione ha dei pesi notevoli. Questo richiamo può essere forte anche per noi. Per garantirci ciò di cui abbiamo bisogno, anzi, per garantirci il più possibile il possesso dei beni della terra. Vediamo in giro fame e guerre. Chissà se ci sono anche i cristiani nel provocare fame. Di guerra. Diciamo, se ci siamo anche noi un poco in qualche cosa. Noi no. Il pane prende Gesù e il pane mette davanti i discepoli dopo aver reso grazie, cioè come dire davanti al Padre, davanti a Dio, ecco questo pane. Nel disegno del Creatore è ciò che siamo in grado di condividere condividere l'esistenza, per vivere bene in pace insieme. Gesù prende il pane e dice qualcosa di sé con questa immagine del pane. Questo è il mio corpo che è per voi. Il mio corpo dato per voi. Il mio corpo vuol dire è la mia esistenza concreta. Sono io nella concretezza, nella visibilità, nella verificabilità delle relazioni. Pensiamo ai discepoli che ricordano la cena del Signore, cioè che capiscono che il Signore sta dicendo loro: io sono stato il pane per voi. Ho messo la mia vita a vostra disposizione perché poteste vivere di essa. Con la cena ci viene ricordata l'esistenza intera di Gesù come donata precisamente per far vivere. Avevano i discepoli, abbiamo noi bisogno di lui come abbiamo bisogno del pane. Abbiamo bisogno della sua prossimità, della sua presenza, per vivere realmente secondo il disegno di Dio, per compiere la nostra esistenza. E i discepoli hanno visto Gesù farsi pane, in che modo? Hanno visto che la sua esistenza voleva dire, nel concreto delle relazioni, che Gesù li ha visti, li ha cercati, li ha chiamati, ha avuto con loro la pazienza e il tempo del accompagnarli in ciò di cui avevano bisogno, ha dato loro il tempo, ha dato loro la cura per loro, li ha ascoltati, ha parlato a loro, ha parlato di nuovo, ha riconosciuto quello che c'era di buono in loro, la sincerità che c'era, e ha detto loro parole che li aiutassero a svegliarsi un po', che potessero, queste parole che gli ha rivolto loro, aiutarli a capire la propria vita e la presenza di Gesù e la comunione con Dio che in Gesù potevano incontrare. Ecco, ha dato loro l'esistenza nella concretezza quotidiana delle relazioni, il corpo, la madre, l'esistenza concreta. E in questo modo è diventato per loro il pane per la loro vita. Fate questo in memoria di me. Quando celebrate la cena con me, quando fate essere presente, quando diciamo i nostri linguaggi, vicino ai nostri linguaggi, quando fate presente la mia presenza ricordandovi in questo modo, quando celebrate l'Eucaristia, cioè celebrate la mia presenza con voi, con il suo senso, questo lo fate come memoriale, qualcuno dice tradurre così, di quella realtà che è la mia vita con voi, come l'avete conosciuta. E dice, fate questo, non dite a parole questo, fate questo. Cioè, nei gesti e nelle parole di Gesù che ricordiamo nel sacramento dell'Eucaristia, noi vogliamo fare la realtà che Gesù ricorda a loro in questo modo. E dunque riconosciamo il suo consegnarsi a noi, che non è solo a sé stante quasi quello della morte del Signore, ma è la sua esistenza intera. Il suo donare la vita, appunto, nella esistenza, nelle relazioni che gli ha creato, reso possibile, coltivate. Allora si tratta di far presente questo, si tratta di celebrare questo. Farlo. Celebriamo l'Eucaristia perché Egli ci ha detto di farlo, ma si tratta di vivere dunque questo. Ci chiede di fare ciò che Egli ha fatto ed è come presenza in mezzo a noi. Allora in primo luogo lo penserà, giustamente, si tratta di riconoscere che è in Lui la nostra vita, che è Lui il nostro pane, che il compimento della nostra esistenza lo avremo cibandoci di Lui. E con questo intendo qualcosa di più, se si può dire così, che facendo la comunione. Il fare la comunione nella celebrazione dell'Eucaristia è segno di una realtà più profonda che è il vivere in forza di Lui, vuol dire l'ascolto della Sua parola, il lasciare che Egli ci formi interiormente, l'imparare da Lui come vivere secondo il disegno del Padre sulla terra, nutrirci cioè di Lui. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo, questo calice è la nuova alleanza del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. La realtà simbolo del sangue ci ricorda la morte del Signore, ovviamente, e ce lo ricorda con la sottolineatura sacrificale. Parlare in questo modo è legato al rito sacrificale presente nell'Antico Testamento. Ma dicendolo di sé, anche qua, è la nuova alleanza nel mio sangue. I momenti dell'alleanza, del rinnovo dell'alleanza dell'Antico Testamento, erano segnati con lo spargimento del sangue delle vittime immolate, no? Qui ci ricorda, si tratta del mio sangue, il sigillo, diciamo, della nuova alleanza aver dato per voi la vita fino ad essere ammazzato. La mia esistenza concreta, ricordata prima con il simbolo del pane, è arrivata fino a questo. Per la vostra vita, meglio di più, perché la vostra vita sia conforme all'alleanza che i nostri padri non hanno saputo vivere, perché si compia il disegno di Dio di una nuova alleanza, quella promessa dicendo che sarà tale che non soltanto Dio continui a essere fedele, ma anche da parte dell'umanità ci sia una fedeltà all'alleanza, quello che non è successo, lo renderò possibile perché vi farò capaci di riconoscere dentro di voi la mia parola e il suo significato. Ricordate i testi profetici, scriverò la mia legge nel vostro cuore, vi aspergerò con acqua pura, vi purificherò il cuore, vi darò un cuore che funziona, non un cuore sclerotico come il vostro. Cioè la vostra interiorità sarà davvero l'interiorità di persone secondo il disegno di Dio. Ecco, vi rinnoverò in questo. Bene, qui sta dicendo, questo calice divino che faccio girare tra voi perché ciascuno ne beva, questo è la nuova alleanza, questo è il suggello del compimento del disegno di Dio che vi vuole salvi. La nuova alleanza del mio sangue, cioè del mio essermi consegnato a voi fino alla morte. Fate questo ogni volta che ne bevete, ogni volta che dunque celebrate l'Eucaristia, diciamo per noi, fatelo in memoria di me. Fatelo ricordando chi io sono in mezzo a voi. Ricordo un testo scritto qualche decennio fa da un teologo protestante, attento lettore della scrittura, che cercava di vedere come si può spiegare precisamente questo in memoria di me. E alla fine suggeriva, vedendo il linguaggio, questo linguaggio usato al tempo di Gesù, al tempo della Chiesa nascente e prima, nei vari ambienti culturali, dice in fondo, qui è come dire, ricordate al Padre, perché nella cena si tratta di un sacramento, si tratta di vivere la comunione con Dio, precisamente, ricordate al Padre me. Cioè ricordate a Dio Padre che io sono venuto in comunione con Lui e ho reso possibile la vostra comunione con me e dunque con Lui. Ricordate la mia presenza in mezzo a voi, al Padre. Noi potremmo anche dire, ricordate al Padre l'incarnazione e la Pasqua. Ho ricordato questo adesso perché bene lì c'era un accento particolare. Tanto sto aspettando che mi venga il nome del teologo, ma vediamo se arriva, altrimenti fa niente. L'accento era, sembra nel dire, in fondo, voi vi trovate insieme a ricordare il Signore Gesù. Cioè, non è il fatto che il vostro ricordarlo crei chissà che cosa. Non è neanche che voi dobbiate fare qualcosa di nuovo, voi, né ciascuno di voi, né messi insieme. È che lì, chiamati a fare questo da Dio, a Dio stesso, al Padre, diciate, abbiamo capito, abbiamo visto, ti diciamo che ci sta bene quello che hai fatto qui. Scusate se si sente il rumore, lo lasciamo suonare, pace. Ecco, ricordare al Padre Gesù Cristo significa dire riconosciamo che tu hai compiuto la tua alleanza in Lui. Lo sappiamo, lo capiamo, ti ringraziamo, te lo ricordiamo perché soltanto tu puoi garantirci di essere fedeli a questa tua nuova alleanza in Gesù Cristo. Ecco, il testo dice: ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. In questo tempo, che è il tempo della Chiesa, celebrare l'Eucaristia significa annunciare l'alleanza compiuta in Gesù Cristo, annunciarlo alla maniera del nostro vivere insieme questa realtà del Signore consegnato a noi nella sua esistenza fino alla fine, cioè compiendo il senso della sua venuta, compiendolo precisamente nella Pasqua, nella sua morte e resurrezione. Allora ci sta dicendo: voi questo fate celebrando l'Eucaristia. Vivete e perciò mostrate dentro la storia di Dio la realtà di una comunione che è il compimento dell'esistenza umana, che è dono di Dio, che è dono di Dio comprensibile nella umanità di Gesù, nella sua esistenza concreta, nelle relazioni che Egli ha creato, nel modo in cui Egli si è fatto conoscere ai suoi, si è fatto incontrare, nel modo in cui Egli ha avuto cura di loro, dal primo momento in cui li ha incontrati, fino alla morte, fino alla resurrezione, fino dopo la resurrezione. Ricordate come Pietro spiega nel Cenacolo come deve essere quello da scegliere perché prenda il posto di Giuda in modo che sia ricostituito il mondo dei dodici. Uno che abbia conosciuto Gesù, che sia stato con noi nel rapporto con Gesù dall'inizio fino alla sua resurrezione. Perché? Perché deve essere testimone della resurrezione con noi. Ecco, qui in fondo questo ci è detto nel celebrare l'Eucaristia. Allora riprendo il contesto di divisione nel celebrare l'Eucaristia. Il ricordo del Signore, e ricordare il Signore diventa qui per Paolo ricordare la cena del Signore, ciò che Egli ci ha lasciato come segno della continuità della sua presenza, dunque del suo operare, e con questo dice ai Corinti e dice a noi: occorre che il vostro celebrare cena del Signore sia un fare questo, sia fare ciò che Egli ha fatto, riconoscendo che Egli ha compiuto così l'alleanza con Dio, riconoscendo che la promessa si compie nella sua esistenza concreta, riconoscendo che Egli si è fatto il nostro cibo, la nostra bevanda, per dire, è di Lui che possiamo vivere per grazia, riconoscendo questo, celebrando l'Eucaristia, noi diciamo: ci siamo. Cioè vogliamo vivere di te. Cioè vogliamo che la nostra esistenza concreta, imparando da te, sostenuti da te, la nostra esistenza concreta sia comunione, sia attuazione di quell'alleanza che in te si è compiuta. Trattandosi del testo di Paolo, come ho ricordato all'inizio, forse conviene ricordare anche come egli continua dopo il brano che abbiamo nella Eucaristia di oggi. Il testo continua così: perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Beh, diciamo che questo in modo indegno, malgrado, malgrado sia stato interpretato in tutt'altra maniera, questo in modo indegno non si riferisce a qualche peccato particolare, magari di tipo sessuale, come insegnavano i seminaristi alla mia epoca, o qualcosa d'altro. Si sta parlando della condivisione della vita nel condividere l'Eucaristia. Il modo indegno è quello a cui si riferisce all'inizio. Celebrare l'Eucaristia divisi per motivi che sono anche detti qua, del possesso, no? Di non condividere ciò di cui si ha bisogno per vivere. Ecco, questo celebrare l'Eucaristia divisi è celebrare indegnamente. E mangiare il pane e bere il calice del Signore indegnamente. E qui dice: sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Non è soltanto questione di fare qualcosa che è spiacevole nelle relazioni tra di noi, no, c'è di mezzo il Signore. Stiamo, per quanto dipende da noi, panificando l'opera di Dio in Gesù Cristo. È molto forte, evidentemente, questa espressione. Perché? No, scusate. Ciascuno pertanto, ecco detto in costruo, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e viva di questo calice. Perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. Anche qui abbiamo attenzione, sta dicendo quello che ha detto prima. Cioè non c'è una prescrizione particolare per cui chissà cosa. No, sta dicendo laddove voi vivete divisi tra voi, pur avendo il dono della fede e della comunione con il Signore, pur celebrando l'Eucaristia, ma in realtà non celebrandola, non facendo Eucaristia, non facendo comunione, quando fate questo, voi mentite a Dio. Quello che vi è dato come sacramento di salvezza lo fate essere menzogna a Dio. La conclusione proprio del brano, fratelli miei, un modo serio di parlare questo, no? Appena fatto un rimprovero molto forte, dice, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri. Attenzione, non è detto, non incominciate a celebrare la messa prima che qualcuno sia arrivato, mentre sapete che arriva. No, non è questo. Aspettatevi gli uni gli altri. All'inizio, la causa del rimprovero era che ciascuno mangiava per conto suo. E così chi non aveva niente, gli stava con niente. Aspettatevi gli uni gli altri. Ma se qualcuno ha fame, che proprio non può aspettare, mangi a casa sua. Perché non vi raduniate a vostra comunità? Perché la vostra riunione non sia dichiarazione solenne davanti al Signore che non avete preso sul serio la vita del Signore. La comunione con Lui. Ci sono altre cose che avrebbe da dire, ma nella prossima occasione o quando vengo. Ma questa qui sembrava essere importante. L'invito per la preghiera è a non soffermarmi su qualcuno degli accenti che io stesso ho messo, perché mi sembrava opportuno per fare il quadro, ma vedete che cosa in positivo ci è ricordato. Il taglio della liturgia di oggi incomincia con il versetto 23, è proprio il racconto della cena. E dunque il dire questa realtà del Signore che si consegna e si dichiara consegnato a Lui e che ci invita a vivere ciò che Egli ha vissuto e ci ha reso possibile vivere. Dunque il consegnarsi del Signore espresso nel ricordo al suo essere vissuto e morto così, e risorto, il modo del suo tornarsi, il modo del suo diventare ciò di cui abbiamo bisogno per vivere, e l'invito a essere con Lui precisamente celebrando l'Eucaristia, riconoscendolo presente, e dichiarandoci persone che vogliono vivere il parlando di Lui, vogliono vivere questa realtà di comunione che Egli ci ha reso possibile. Ecco, ricordare l'Eucaristia, ricordare la cena del Signore, ricordarlo come facciamo quest'oggi, celebrando l'Eucaristia, ma comunque quest'oggi e ogni giorno, se oggi lo ricordiamo in maniera particolare, ricordare questo è precisamente ricordare che nel modo della sua esistenza terrena, nel suo vivere e morire così ed essere dunque risuscitato dal Padre, dunque questa esistenza di Gesù si compie l'alleanza di Dio. Si compie il disegno di Dio di una salvezza che sia salvezza della vita degli uomini sulla terra. Quello che ci è donato di vivere è di vivere nella comunione con Lui, assumendoci la responsabilità di fare Lui ciò che dipende da Lui, perché la vita degli uomini sia comunione. Dunque, perché il nostro essere Chiesa sia il luogo della visibilità di una realtà presente nella storia, come realtà di comunione, visibilità perciò del compimento dell'opera di Dio. È come dire, se vogliamo pensare allora a una chiesa, una chiesa nel senso di chiesa riconoscibile, una chiesa locale che celebra l'Eucaristia, è come dire, questo è un brano di storia, perché siamo dentro la storia, no? Viviamo nel nostro tempo, con tutte le circostanze in cui vivono gli uomini e le donne del nostro tempo. Bene, è un brano della nostra storia in cui si vede che è possibile vivere da fratelli. Si vede che è possibile vivere la comunione. Si vede che è possibile condividere la vita, condividendo la fede per lui. Bene, questa realtà di visibilità, di comunione come condivisione dell'esistenza, questa diventa annuncio. In questo modo siamo segno dentro la storia del nostro tempo. Grande il dono, grande la possibilità che ci è data, non nel senso di essere una cosa strabiliante per cui tutti i telegiornali del mondo ne parlano, ma nel senso che è realtà, è storia, è qualcosa di visibile, verificabile, così come è stata la vita di Gesù in mezzo ai suoi. Potrebbe succedere che assomigli alla sua anche la nostra vita, che dunque non viene riconosciuta dai più, ma non vuol dire che non sia visibile. Ricordiamo anche rispetto a questa realtà il fatto che lì ai piedi della croce, mentre tanti che avrebbero potuto, dicendo così, dall'esterno, insomma, essere vicini non c'erano, qualcuno che c'era forse più per mestiere che altro dice: veramente in questa vita c'era qualcosa di più che l'umano comune. Questo la figlia di Dio. Bene, dicevo, grande il dono, grande la fiducia del Signore nella, come dire, nel consegnarci l'Eucaristia. Non siamo nelle sue mani, quindi bisogna prima di dire questo, di dire si è dato nelle nostre mani, si è affidato a noi, conoscendoci. Perché grande la fiducia che c'è anche oggi ricordato, grande il compito che ci è affidato, ma grande della grandezza del Signore, perché se uno pensa grande il compito che mi hai affidato, mi hai dato una cosa straordinaria da fare, no, mi è reso possibile con il Signore, qualche cosa che non mi sarebbe stato possibile neanche pensare senza il Signore. Non è che con le nostre forze saremmo capaci di ciò che ci è chiesto, però il Signore con noi è più grande. Grazie di Dio con me, direbbe Paolo. Eccoci, vi lascio a prendere in mano, quando come potete voi, il testo stesso. L'introduzione è introduzione, se vi giova, vi giova, ma lasciate in quanto possibile che sia il testo a condurre il vostro sostare con il Signore. cercando di sostare con lui, dunque c'è qualcosa che avverto che mi parla e glielo dico che mi parla, c'è qualcosa che mi fa difficoltà e gli dico che faccio difficoltà. Ecco, non vivete ciascuno a suo modo, lo faccia senza preoccuparsene, ma ciascuno cerchi di fare in modo che questo sostare sul testo sia un sostare colloquiando con il Signore stesso, non come ragionandoci per conto proprio e dopo andare a dire qualcosa al Signore, ma sia il più possibile un'espressione di ascolto e di parola, dialogo con il Signore.